Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Si va sempre più diffondendo l'idea perversa, storta, abominevole, che l'omosessualità non sia peccato. Ormai lo avete appurato da voi stessi, come in questa nazione quello che una volta non ardivano neppure quasi menzionare, oggigiorno è esaltato e celebrato come se fosse una virtù, cioè l'omosessualità. Il fatto è che questa idea si sta diffondendo anche nelle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Molti non ci credono, ma i fatti danno ragione a quello che sta scritto, perché quello che sta scritto è la verità, è la parola di Dio. I fatti ci dicono questo, che nel momento in cui nelle chiese evangeliche è penetrata l'idea appunto che l'omosessualità non sia peccato, questa si è andata sempre più diffondendosi, ma un po' in tutto il mondo. Qui in Italia molte chiese evangeliche dicono apertamente che l'omosessualità non è peccato, tra queste la Chiesa Valdese, ormai definirla Chiesa evangelica significa offendere veramente le Chiese evangeliche, perché la Chiesa Valdese è una di quelle Chiese cosiddette evangeliche che sono anti-evangeliche. Lo si può dire proprio apertamente. E dai Valdesi questa eresia di perdizione si è andata diffondendosi. E oramai anche in certi circoli pentecostali, che si dicono pentecostali, ormai l'omosessualità non è considerata più un peccato, ma è considerata una scelta di vita, una forma di amore, perché loro dicono, sapete, ci sono molte forme di amore, e tra queste c'è pure quella, diciamo, tra uomo e donna e donna. Ci manca solo che approvano anche le relazioni carnali tra gli uomini e le bestie, e poi il quadro sarà completo. Perché poi alla fine anche, diciamo, la bestialità è dietro l'angolo. Perché già ci sono, voglio dire, nazioni dove piano piano stanno introducendo la bestialità, e anche questa una abominazione nel cospetto di Dio, ma tant'è che, diciamo, in maniera subdola stanno cercando appunto di introdurla nella società. Ora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Che è la parola di Dio? Leggiamo nel Levitico, al capitolo 18, versetto 22, quanto segue. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Dunque, agli occhi di Dio, perché qui appunto è la legge di Dio, l'omosessualità è cosa abominevole. C'è un divieto chiaro, inequivocabile, che non lascia alcun dubbio. Il divieto è questo: non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. Ora, qualcuno naturalmente dirà, ma questa è la legge. Sì, appunto. È la legge, proprio perché è la legge, la cito, e la legge è buona. La legge non è cattiva. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo a Timoteo? Ascoltate che cosa dice Timoteo, marcatevele queste parole, segnatevele. Quando appunto certi cosiddetti evangelici vi diranno, ma quella è la legge. Ebbene, l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili in fede e verità, scrive a Timoteo nella sua prima epistola, al capitolo primo, a partire dal versetto 8, quanto segue. Or noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e gli irreligiosi, per i persecutori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri d'uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del beato Iddio che m'è stato affidato. Avete ascoltato, fratelli? La legge per chi è fatta? Non è fatta per il giusto, ma è fatta per questa lista di persone, tra cui ci sono i sodomiti. Ora notate anche quest'altra espressione. E per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Quindi che cosa significa? Che praticamente la sodomia è una delle cose contrarie alla sana dottrina, come anche il ladrocinio d'uomini, la fornicazione, l'omicidio, le percosse contro padre e madre, e così via, l'irreligiosità, la menzogna. Sente poco parlare contro la menzogna nelle chiese. Come mai? Come mai? Apro una piccola parentesi, vediamo se sarà piccola. Non lo so. Ma io dico, ma la legge è fatta anche per i bugiardi. Per i bugiardi, sono chiamati così, bugiardi. È una categoria di persone che esiste. Esistono i bugiardi. Cioè, talvolta noi non ci rendiamo conto che quello di cui parla la Sacra Scrittura, cioè, non è che la Sacra Scrittura dice cose false, dice la verità. Esistono anche i bugiardi, come esistono i sodomiti, i fornicatori, i ladri d'uomini, i percuditori di padre e madre e così via, ma esistono anche i bugiardi. E infatti c'è un comandamento che dice non attestare il falso contro il tuo prossimo. Che comandamento? È uno di quei comandamenti su cui quasi nessuno predica. Come mai? Come mai? Beh, io c'ho la risposta. Perché c'è una massa di bugiardi nelle chiese evangeliche. Cioè, l'amore e la pratica della menzogna è così diffusa, ma così diffusa che veramente c'è da inorridire. Cioè, attestare il falso contro il prossimo, contro il proprio prossimo, è qualcosa veramente oramai di naturale nelle chiese, per molti, moltissimi direi. Ecco perché, tra cui i pastori sono in prima linea. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Cioè, ma vi rendete conto quanti bugiardi ci sono dietro i pulpiti e anche naturalmente non dietro i pulpiti nelle chiese? Cioè, prendono piacere a dire menzogne contro il proprio prossimo, cioè ad attestare il falso. Capite? Il falso. Cioè, naturalmente per attestare il falso devono inventarsi delle accuse, inventarsi. Sapete cosa significa inventare qualcosa? Ecco, ci sono quelli che si inventano delle accuse contro Tizio, Caio, Sempronio. Motivi? Invidia, gelosia, odio e così via. Questi sono i motivi che spingono costoro ad attestare il falso contro il loro prossimo. E si inventano di tutto, cose che uno non ha mai detto, cose che uno non ha mai fatto. Ma vi rendete conto? Il fatto è che ci sono poi coloro che vanno dietro quelli che attestano il falso. Gli danno manforte, gli danno la loro mano d'associazione e questi sono colpevoli quanto loro, quanto questi bugiardi. Perché non è che si premurano a investigare, vedere come stanno le cose. Vi faccio un esempio. Quando io ricevo una segnalazione, ne ho ricevute tantissime nel corso di questi decenni, su qualcuno, che per esempio mi dicono, sai, quello insegna che... Sapete che cosa faccio? Non importa questa segnalazione chi riguarda, non importa proprio. Può riguardare anche qualcuno che io ho già confutato, va bene? Io vado e faccio una ricerca, controllo, ascolto, naturalmente qui stiamo parlando di cose pubbliche, e vado a verificare se quello che la segnalazione che mi è stata data su quella persona corrisponde a verità. Capite? Perché, sapete, può accadere che uno sente la predicazione di qualcuno e sente male, c'è male, può capitare. E allora, quando qualcuno mi dice, sai, quello lì ha detto che, io vado a verificare, perché non vorrei appunto che la persona che mi ha fatto quella segnalazione abbia capito male o si è inventata la cosa. Quindi vado a verificare. Ci sono alcuni che, a cui non interessa proprio nulla verificare. No, 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 non gli interessa proprio niente. Come stanno le cose. Accettano le menzogne, evidentemente nella loro vita sono abituati ad agire così, cosa che io non faccio nei loro confronti. Pensate un po' voi, io proprio mi accerto proprio e vado a cercare testimoni, persone che mi possano confermare questo o quell'altra cosa. Allora mi pronunzio. Però ci sono quelli appunto che prendono piacere ad ascoltare, ad accettare le falsità dei bugiardi. Ora, la legge è fatta anche per i bugiardi. Vi stavo dicendo appunto che è uno di quei comandamenti contro cui appunto, cioè sul quale non viene detto niente nelle comunità, perché vi posso assicurare, oramai ne ho la certezza, che c'è una marea di cosiddetti credenti evangelici che dicono menzogne, che mentono sapendo di mentire. Badate bene che qui non sto parlando di un errore che uno può fare mentre parla, perché mentre parliamo possiamo fare degli errori, possiamo dire delle cose inesatte involontariamente, ma io qui sto parlando di persone che macchinano il male contro il loro prossimo inventandosi delle menzogne contro quella persona. È diverso, c'è una premeditazione, c'è una volontà, una determinazione di distruggere la reputazione di qualcuno inventandosi qualcosa. Allora, chi sono costoro? Queste sono progenie della menzogna. Questi sono progenie del diavolo. Vogliono fare il desiderio del padre loro, che è bugiardo e padre della menzogna. Ma è così, Ecco perché non si avvicinano costoro, ecco perché sono a disagio con coloro che dicono la verità in ogni cosa, che amano la verità, sono a disagio. E adesso comprendo tante cose. Adesso comprendo a cos'era dovuto il disagio di alcuni nei miei confronti. Adesso ho capito, perché sono dei bugiardi. E il bugiardo, sapete, non è sincero. Il bugiardo nasconde la sua vera identità, il suo vero pensiero. Nasconde. Poi fino a che il Signore naturalmente non svela ciò che lui ha nascosto nel suo cuore. Quindi ho voluto aprire e naturalmente chiuderò questa parentesi naturalmente su questo comandamento, che deve essere proclamato nelle comunità, e deve essere detto chiaramente che tutti i bugiardi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Altro che è scritto, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. È inutile che poi ci vengano a parlare di opere buone questi bugiardi, scellerati, gente veramente che la verità se la getta alle spalle. Perché parlano poi di opere buone questi bugiardi, calunniatori? Perché per loro le opere buone sono una sorta di contrappeso, Cercano di controbilanciare la loro malvagità con le opere buone. A parole, naturalmente, perché a loro le opere buone servono, a espiare, loro pensano a espiare la loro malvagità, ma quelle opere buone non gli servono proprio a niente, anzi, sono in abominio a Dio, perché il sacrificio degli empi è in abominio a Dio. Ah, non lo sapevate? Anche gli empi sacrificavano a Dio. Leggete il libro del profeta Geremia, leggete il libro del profeta Isaia e troverete gente veramente la cui bocca era piena di perversità, le cui mani erano piene di sangue, lordate di sangue, che si recavano al tempio a cantare, a offrire profumi, sacrifici. E ancora oggi è così. Ci sono empi malvagi, che parlano di opere buone, che con la loro vocina graziosa, ma sono dei malvagi che attendono veramente solamente di essere fatti piombare nell'Hades prima e poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. In quel giorno, appunto, poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ma comunque già quando moriranno, quando spireranno e si ritroveranno all'inferno, potranno considerare la gravità delle loro menzogne. Perché questa è gente proprio che ama e pratica la menzogna. Ma proprio persone proprio che sono una specie di mitragliatrice di menzogne. È spaventoso quello che succede in mezzo alla Chiesa di Dio. Questi vanno svergognati, veramente svergognati pubblicamente una volta che vengono accertate le loro menzogne, le loro falsità. È gente malvagia, che ha un cuore malvagio, che si predichi contro i bugiardi, con forza, determinazione, che siano presi da spavento, dal terrore di Dio. Perché questo meritano, di vivere una vita nel terrore, e infatti non hanno pace. Comunque, Dio è giusto e renderà a loro, già su questa terra, quello che meritano di ricevere questi bugiardi. E ricordatevi una cosa, i bugiardi vanno chiamati così, Non vanno chiamati in un'altra maniera, così vanno chiamati. Come anche i calunniatori e i diffamatori vanno chiamati proprio così. Noi li chiamiamo così, la scrittura li chiama così. Dunque, chiusa parentesi. Allora, vi stavo dicendo appunto della legge. La legge è buona. La legge è buona e praticamente condanna la sodomia. Ora, come mai sono chiamati sodomiti? Perché viene da Sodoma. Questo nome viene da Sodoma, che era una città antica, che era data anche ai vizi contro natura, oltre che alla fornicazione. Diciamo che lì venivano praticati anche vizi contro natura. E i vizi contro natura noi sappiamo che vengono praticati appunto dagli omosessuali. Omosessuali, naturalmente, che si, non importa se sono uomini o donne, comunque sia, rientrano appunto nella categoria degli omosessuali. Ora, nell'epistola di Paolo ai Santi di Roma, viene condannata la sodomia, viene condannata l'omosessualità, sia quella maschile che quella femminile. Infatti, con queste parole. Questa conferma che quello che dice la legge contro l'omosessualità è confermato poi anche sotto la grazia. Non è che l'omosessualità veniva condannata solo sotto la legge, ma non viene condannata più sotto la grazia. No, viene condannata anche sotto la grazia. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma: perciò il Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpie, ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Vedete, si parla di persone che sono stati abbandonati da Dio a passioni infami. Notate come la scrittura dica che Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Vedete dunque che anche, diciamo, le donne omosessuali praticano qualcosa che va contro natura. È chiara la scrittura. Le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Quindi c'è un uso naturale del proprio corpo, ma c'è anche un uso contro natura. Ecco che le donne omosessuali fanno, diciamo, uso del loro corpo contro natura. Dice: similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, notate anche qui si parla di un uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi. Ecco come sono chiamati appunto gli atti omosessuali, cose turpi. Quindi non sono cose approvate da Dio, sono cose disapprovate, condannate in abominio a Dio, e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Notate come sono definiti traviati, si parla di traviamento, ma si parla anche di una condegna mercede che appunto ricevono gli omosessuali. E condegna mercede, naturalmente, che noi sappiamo diciamo nella pratica consiste in malattie tremende, perché gli omosessuali seminano che cosa? Seminano per la carne. Cosa dice la Sacra Scrittura? Dice che chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione. Infatti, loro poi mietono dalla carne corruzione, perché seminano per la carne. E appunto sapete benissimo, no? Le malattie che appunto hanno gli omosessuali, no? Anche in questa generazione. Sapete anche quanti sono morti, no? Di certe malattie che appunto hanno contratto dandosi a questi, come li chiama la scrittura, queste cose turpi. Quindi, come potete vedere, il colpevole non viene lasciato impunito da Dio già sulla terra. Infatti dice la scrittura che il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore. Naturalmente, perché? Perché costoro vanno contro natura, cioè c'è una natura, la natura insegna, ma la natura insegna ciò che è giusto agli occhi di Dio. La natura è stata stabilita da Dio in maniera perfetta. Quindi, quando appunto l'uomo va contro natura, si riempie di guai, di dolori. S'attira l'ira di Dio. Perché dovete sempre considerare appunto questo contro natura. Infatti sono chiamati quelli di Sodoma i vizi contro natura, scritto in Giuda questo. Anche oggi, sapete, si parla poco di queste cose contro natura. Quando dice così anche, essendo andate dietro, parlando di Sodoma e Gomorra, dietro a vizi contro natura. Vedete? Sodoma e Gomorra andarono dietro a vizi contro natura. E oggigiorno tanti vanno dietro a vizi contro natura. Vedete, degli uomini, ci torno a ripeterlo, la scrittura dice che hanno lasciato l'uso naturale della donna. Vedete? Quindi c'è ciò che è naturale e c'è anche ciò che è contro natura. Gli omosessuali appunto vanno dietro a vizi contro natura e per questo si attirano l'ira di Dio, come si attirarono l'ira di Dio i sodomiti, gli abitanti di Sodoma. Gli abitanti di Sodoma che poi furono puniti da Dio. E questa punizione tremenda che Dio inflisse a Sodoma e Gomorra e le città circonvicine è trascritta nella Sacra Scrittura. E che cosa praticamente avvenne? Ai tempi di Abramo questo avvenne, che il Signore, dopo aver salvato Lot, sua moglie e le sue due figlie, da Sodoma, fece piovere su Sodoma e Gomorra fuoco e zolfo. Infatti è scritto quanto segue: il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quelle città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ora, noi generalmente vediamo piovere, no? L'acqua, vediamo piovere acqua. Ebbene, qui c'è scritto che il Signore fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco. E tramite appunto lo zolfo e il fuoco, proprio furono fatti piovere da Dio, quelle città furono ridotte in cenere. Avete presente la cenere? Chi c'ha un caminetto, no? Sa bene cos'è la cenere, no? Anche chi c'ha una stufa a legna. La cenere, ecco, voglio dire, la cenere. Ecco, Sodoma e Gomorra furono ridotte in cenere. Allora, cosa c'è scritto in Secondo Pietro? Qui è l'Apostolo Pietro che parla, L'Apostolo Pietro. Dice Pietro: e se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire vivrebbero impiamente, se salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scelti, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il Signore sattrarre i pii dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio, e massimamente quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze prezzano l'autorità. Dunque vedete cosa dice Pietro: che il Dio ridusse in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione. E questo affinché servissero ad esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente. Infatti noi ancora oggi prendiamo come esempio di giudizio di Dio contro gli omosessuali proprio il giudizio che Dio inflisse alle città di Sodoma e Gomorra. Fu un giudizio terribile. Ancora oggi considerate che quando gli omosessuali sentono parlare di Sodoma e Gomorra si agitano. Soprattutto quando sentono predicare contro Sodoma e Gomorra o su Sodoma e Gomorra, si agitano. Perché? Perché sanno quale fu la fine che fecero Sodoma e Gomorra. Pensate che non sono mai stati ritrovati dei resti di queste città, a conferma che furono effettivamente ridotte in cenere. Provo solo a pensare alla quantità di fuoco e zolfo che Dio fece cadere su queste città. Deve essere stato veramente qualcosa di terrificante. Ebbene, questo fu il giudizio quindi contro queste città malvagie che andavano dietro a vizi contro natura. Peraltro in queste città veniva praticata anche la fornicazione, che poi Dio giudica anche i fornicatori. E quindi questo giudizio di Dio, che cos'è che mostra? Mostra che Dio è santo. Dio non tollera l'iniquità. E Dio è giusto, cioè Dio è un giusto giudice e quindi giudica con giustizia, non commette ingiustizie nei suoi giudizi, no, proprio perché Dio ama la giustizia. Allora, pensate quanto fosse grave l'iniquità di queste città per essere state fatte sparire da Dio dalla faccia della terra con quella quantità di zolfo e fuoco che Dio riversò su di esse. Cioè, ancora oggi, leggendo queste parole, noi siamo presi da timore. Noi siamo presi da timore perché riconosciamo veramente che Dio è un fuoco consumante. Quello di cui appunto molti non vogliono sentire parlare è proprio questo. La santità di Dio, la giustizia di Dio. Quindi non vogliono sentire parlare dell'ira di Dio. Perché? Perché l'ira di Dio, come dice Paolo ai santi di Roma, si riveda dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ma perché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini? Perché Dio è santo e Dio è giusto e quindi lui esercita i suoi giudizi. Molti considerano Dio un Dio cattivo. Perché? Perché non lascia impunito il colpevole. E invece Dio è buono, proprio per questo. È buono perché non lascia, cioè anche per questo, cioè perché non lascia impunito il colpevole. Vi spiego. Il colpevole è qualcuno che fa il male. Mettiamo che il colpevole faccia del male al suo prossimo. Il prossimo riceve un torto, riceve del male da costui. La bontà di Dio verso il prossimo, appunto, si manifesta in questa maniera, cioè che Dio, punendo il colpevole, gli fa giustizia. Capite? Quindi i giudizi di Dio sono necessari, perché tramite i suoi giudizi il Signore, ancora oggi, mostra di essere giusto. E per la sua giustizia, poi, le persone lo lodano, lo glorificano, lo celebrano. Sì, per la sua giustizia. E anche noi lo celebriamo per la sua giustizia. C'è un Dio che giudica sulla terra. I suoi giudizi si esercitano sulla terra, perché Egli veramente ancora oggi giudica, fratelli nel Signore. Non è che giudica naturalmente solo gli omosessuali, giudica i bugiardi, giudica i fornicatori, gli adulteri, gli oltraggiatori, gli avari, gli idolatri, gli omicidi, gli stregoni, insomma, il Signore è un giusto giudice. Quindi non è che vogliamo concentrarci solamente sul peccato di omosessualità, perché i peccati sono tanti, fratelli nel Signore. I colpevoli sono tanti. Ci sono persone che non sono omosessuali, ma sono malvagi, sono omicidi, sono e così via. Quindi è chiaro, dobbiamo sempre ricordarci che appunto Dio è giusto. E la punizione che Dio inflisse a Sodoma e Gomorra, appunto, ci ricorda che Dio è giusto ed ama la giustizia. E quindi è chiaro che coloro che vanno contro natura, che commettono cose turpi, che vanno contro natura, che violano la sua legge, è chiaro che si attirano la sua ira. L'omosessualità dunque è peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge di Dio. Quindi quando noi diciamo che l'omosessualità è peccato, diciamo appunto che l'omosessualità è la violazione della legge. Anche del peccato oggi si sente sempre meno parlare. Perché il termine peccato poi evoca l'ira di Dio, il castigo di Dio e così via. Allora, per evitare di dover parlare dell'ira di Dio, dei castighi di Dio, ecco che si toglie il peccato. Si toglie il peccato, e non è che è solo il peccato, oramai qua dalla Sacra Scrittura praticamente hanno tolto pressoché tutto, i comandamenti di Dio li hanno fatti diventare consigli, come se il Signore avesse detto: ti consiglio di non rubare, o ti consiglio di non attestare il falso contro il tuo prossimo. Ma io dico una cosa, ma lo Stato che consiglia di pagare le tasse o ordina di pagare le tasse? A me risulta che lo Stato italiano ordini di pagare le tasse, non è che è un consiglio quello di pagare le tasse. E allora, per dire, i comandamenti di Dio, purtroppo, gli uomini malvagi che si sono infiltrati in mezzo alle chiese li hanno trasformati in consigli. Fratello, Dio ti consiglia. Ma che Dio ti consiglia? Cioè, Dio ti ordina, sono chiamati comandamenti di Dio. Cioè, è chiamata la legge. Il peccato è la violazione della legge. Il peccato peccare non significa mica non ascoltare un consiglio. Cioè, peccare significa violare la legge di Dio. Questo significa. Perché è proprio, come dice Giovanni nella sua epistola, dice che chi fa il peccato commette una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge. Il peccato non è la violazione di un consiglio o di un insieme di consigli. No, no. Il peccato è la violazione della legge. Quindi c'è una legge e quindi c'è un legislatore. Il legislatore è Dio. In questa legge Dio ha dato degli ordini, dei comandamenti. La violazione di questi comandamenti è peccato. E quindi bisogna proclamare ciò che è peccato agli occhi di Dio, che naturalmente spesso non è ciò che, vedete, ci sono tanti che purtroppo ciò che è peccato agli occhi di Dio non lo ritengono una cosa sbagliata. Per esempio anche proprio dei governi, degli stati. Prendete per esempio l'omosessualità. In Italia l'omosessualità non è un reato. Non è un reato. L'omosessualità è permessa. sono permesse le unioni, sono diciamo lecite le unioni gay, per esempio. È vero che ancora non c'è il matrimonio omosessuale in Italia, però le unioni civili omosessuali sono riconosciute. Ora, agli occhi di Dio, ciò è un abominio. È cosa abominevole, ma agli occhi dello Stato non lo è. È una cosa lecita, una cosa permessa, una cosa che si può fare. È una cosa per cui non c'è alcuna punizione. Vedete dunque? E siccome che lo Stato approva l'omosessualità, succede anche che poi, di riflesso, anche tutte quelle chiese che sono in una maniera o nell'altra alleate con lo Stato, poi finiscono con l'approvare l'omosessualità. E queste chiese poi diventano persecutrici di coloro che affermano che l'omosessualità è peccato e che parlano appunto tutti quelli che parlano come parlo io, per esempio. Infatti queste chiese che appunto si sono accordate con lo Stato, che hanno fatto un'alleanza con lo Stato, non sopportano parlare come si deve parlare. Perché oramai loro approvano in una maniera o nell'altra l'omosessualità, l'approvano. Approvano anche le unioni civili. Sì, sì, ormai è così, ma anche in ambito pentecostale, ormai è così. Sono scelte di vita, l'amore è l'amore. Sì, sì, ormai anche in ambito pentecostale si sente parlare in questa maniera. Però vedete come costoro contrastano la verità parlando in questa maniera? Perché parlano contro la verità. E la verità è indistruttibile. Loro possono dire tutto quello che vogliono contro la verità. La verità rimane ferma, non è che la verità viene scalfita dalle loro menzogne. Per cui noi continuiamo a ribadire la verità, che è in Cristo Gesù. D'altronde contro la verità non si può fare niente. C'è un attacco sicuramente diffuso contro la verità in ambito evangelico molto forte, però cioè alla fine la verità rimane ferma, noi continuiamo a proclamare la verità perché noi temiamo il Dio, conosciamo il Dio, sappiamo che appunto il Dio non può essere beffato. L'uomo non può farsi beffe di Dio, fratelli, coloro che ci hanno provato, ne hanno avuto del male, perché fratelli, sapete, mettersi contro Dio non è che significa mettersi contro un uomo, significa mettersi contro il creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi. Come può l'uomo pensare di vincere contro Dio? Come può? Solo uno stolto può pensare di poter vincere contro Dio. Ma gli stolti effettivamente abbondano, quindi non ci meravigliamo appunto di vedere che gli stolti agitano il pugno contro Dio pensando appunto di vincere contro Dio. Ma nessuno ha vinto contro Dio. Il Dio abbassa i superbi, schiaccia i suoi nemici sotto i suoi piedi. Ma Dio è tremendo, fratelli del Signore, Dio è tremendo. Quando leggiamo le sacre scritture, noi di che cos'è che ci rendiamo conto? Che i nemici di Dio fanno tutti una brutta fine, tutti, prima o poi fanno tutti una brutta fine. Quindi anche tutti coloro che si schierano contro la verità, che si gonfiano il petto, che appunto hanno tante persone che li seguono appunto perché parlano contro la verità, sembrano chissà che cosa, ma poi Dio li distrugge, poi Dio gli fa trovare la condegna mercede, ciò che veramente essi meritano, il Dio gliela fa trovare. E quando Dio esercita i suoi giudizi è tremendo, è tremendo. Vi stavo parlando prima appunto dei bugiardi. Le chiese sono piene di persone che mentono contro la verità. pensando di farla franca. Dio dice una cosa e loro ne dicono una opposta, pensando di farla franca. Ma perché non credono in Dio? Poi arriva il giorno, appunto, in cui naturalmente Dio riversa la sua ira su di loro. E quel giorno è un giorno terribile. È un giorno terribile. Quindi, per ritornare al peccato dell'omosessualità, le cose sono chiare, fratelli nel Signore. Quindi state molto attenti, siate vigilanti, vegliate, rimanete saldi nella verità, perché più passa il tempo e diciamo la possibilità di incontrare evangelici che cercheranno di distogliervi dalla verità chiaramente aumenterà. Eh sì, perché mentre all'inizio erano pochi, adesso sono un esercito questi evangelici che parlano a favore dell'omosessualità o comunque che stanno in silenzio, non condannano l'omosessualità, perché ci sono anche quelli che stanno in silenzio e che con il loro silenzio approvano l'omosessualità. Sono veramente tanti. E ricordatevi una cosa: dietro la cosiddetta libertà sessuale che oramai è in voga nelle chiese c'è la massoneria. Quando la massoneria dice che promuove la libertà, ricordatevi sempre questo, che la libertà che promuove la massoneria è la libertà secondo la carne, è la libertà di fare quello che si vuole. Quindi sostanzialmente è la libertà di peccare. Capite? Ecco perché i massoni detestano coloro che proclamano i comandamenti di Dio, ne proclamano l'osservanza e naturalmente avvertono coloro che li violano dai giudizi di Dio, perché i massoni appunto sono per la completa libertà dell'uomo, nel senso che loro ritengono che l'uomo sia libero di credere e fare, pensare quello che vuole, a tal punto che i massoni dicono questo, secondo appunto i massoni, il Dio rispetta le scelte che compie l'uomo, anche se non le condivide. Voi direte, possibile? Sì. È così. L'Iddio dei massoni è un Dio che rispetta, guardate, ve lo metto in questa maniera così comprendete meglio, l'Iddio della massoneria rispetta le scelte degli omosessuali, la scelta di un uomo di avere relazioni carnali con un altro uomo. Allora, questa scelta, secondo il Dio della massoneria la rispetta, anche se non la condivide. Ecco, mettiamola così. Non è d'accordo, però la rispetta, capite? Perché praticamente è un Dio, quello della massoneria, che lascia fare, che non ti dice non fare questo altrimenti, no, assolutamente. È un Dio che ti lascia fare, che rispetta la tua libertà. Loro appunto lo chiamano, questa libertà la chiamano libero arbitrio. E sul trono c'è il libero arbitrio, non c'è Dio. L'uomo quindi è libero di comportarsi come meglio crede, come vuole, e non deve assolutamente avere paura del giudizio di chi che sia. Se qualcuno va a giudicarlo, come gli rispondono? Nessuno mi può giudicare, neppure tu, ti dicono. Quindi, che cosa significa? Che l'Iddio della massoneria non è il vero Dio. No, non è il vero Dio. Eppure dai pulpiti parlano di questo Dio, che praticamente rispetta i peccati. Sì, è proprio così. Ma io vi faccio questa domanda: il Dio rispettò le scelte dei sodomiti? Le rispettò, benché non le condividesse, per usare il linguaggio di questi scellerati? Le rispettò o non le rispettò? Non mi risulta che le rispettò quelle scelte. Infatti fece piovere dal cielo fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra e le ridusse in cenere. Quindi non vi fate ingannare da tutti questi massoni che stanno dietro i pulpiti, che appunto vi presentano un altro Dio. Andate via da queste chiese che vi presentano un Dio che rispetta le scelte delle persone, qualunque se benché non le condivida. Poi cosa succede? Siccome che questo è il Dio di cui loro parlano, tu poi devi assomigliare a questo loro Dio, e quindi praticamente nel pensiero e nel parlare devi essere come l'Iddio della massoneria, devi diventare un massone. Un massone anche senza grembiule gli sta bene pure ai massoni col grembiule, però devi cominciare a parlare come i massoni. E quindi come parlano i massoni? I massoni dicono: io rispetto le tue scelte anche se non le condivido, avete capito? Io rispetto il tuo credo anche se non lo condivido, perché praticamente appunto il massone deve ragiona come il suo Dio. Ma chi è il Dio dei massoni? È il diavolo, che loro chiamano grande architetto dell'universo. Capite? Quindi io vi esorto a non rispettare il peccato, non rispettate la menzogna, non rispettate l'iniquità. Non rispettate tutte quelle scelte che sono in abominio a Dio, condannatele, tra cui naturalmente anche l'omosessualità, che è una scelta. Ebbene, l'omosessualità è una scelta sbagliata, è una scelta in abominio a Dio, e sappiamo bene a cosa vanno incontro gli omosessuali, perché la scrittura appunto lo dice, vanno incontro al giudizio di Dio, alla punizione di Dio. Gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio. Lo dice l'Apostolo Paolo quando parla ai santi di Corinto. Che cosa gli dice? Gli dice queste parole, gli dice: ascoltate, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. Vedete? Tra coloro che non erederanno il regno di Dio ci sono anche i sodomiti. Dunque, quando vi dicono che anche gli omosessuali il Signore li accoglierà in cielo perché sono sue creature che lui ama, ricordatevi questo, che gli omosessuali non entrano nel regno dei cieli. Dove vanno? Vanno all'inferno. Quando muoiono scendono nelle fiamme dell'inferno. Poi quando risusciteranno nel giorno del giudizio saranno giudicati secondo le loro opere, gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Quindi questo discorso: il Dio ti accetta così come sei, il Dio ti ama, tu sei una sua creatura, questo è il discorso che fanno gli omosessuali in queste comunità massonizzate. Tutti questi discorsi sono discorsi falsi, perché poi queste persone di cui noi vogliamo la salvezza, intendiamoci, noi vogliamo che gli omosessuali siano salvati, ricordatevelo. Infatti gli predichiamo il ravvedimento dell'Evangelo. Ora, queste persone che sentono parlare in questa maniera questi pastori evangelici, è chiaro che si illudono, è come se si illudono. Poi dopo, quando moriranno, siccome che moriranno nei loro peccati, sprofonderanno all'inferno e là, a cosa penseranno? Penseranno anche a quei discorsi che gli hanno fatto questi falsi ministri di Cristo, che gli avevano detto appunto: Dio ti accetta così come sei, Dio ti ama, non temere chi ti giudica negativamente, capito? E tutte queste cose qua. Sarà troppo tardi. E per quello che appunto io ci tengo ad avvertire con le mie predicazioni anche coloro che sono dati all'omosessualità, affinché non possano dire che nessuno li aveva avvertiti. Io vi ho avvertiti e vi ho avvertiti per il vostro bene. Non potrete dire, una volta che sarete all'inferno, non è che potrete dire: ma tu non ci avevi detto nulla, non ci avevi avvertito. No, no, io vi ho avvertito. Io sono molti anni che vi avverto. Quindi, e prendendomi peraltro tanti insulti e tante offese a motivo di questi avvertimenti che rivolgo ai peccatori, omosessuali, ladri, fornicatori, adulteri, alla fine poi sempre di peccatori si tratta. Ma io lo faccio per amore del Signore. Lo faccio perché l'amore di Cristo mi costringe ad avvertire anche gli omosessuali del giudizio a cui loro vanno incontro, perché di giudizio si parla. Quindi non ascoltate coloro che presentano l'omosessualità come una scelta di vita approvata da Dio, o tollerata da Dio nella maniera più assoluta. Non vi fate ingannare, fratelli nel Signore. Ricordatevi, Paolo diceva: nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Ed io vi dico la stessa cosa: nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.